Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo, alcune traduzioni dicono di rame, e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Questo è uno dei tanti brani che ci sono nel Vecchio Testamento che hanno un risvolto nel Nuovo, perché questo fatto qui è anche ripreso, vi fa riferimento Gesù per il suo ministero, per l'opera che andava a compiere. E ce ne sono tanti nella parola di Dio, di brani che nel Vecchio Testamento, che rispecchiano altre realtà che si manifestano poi nel Nuovo. E questo brano è significativo perché vediamo che c'è un peccato che ha dato origine a questo, a questa situazione, a questi serpenti velenosi. Il peccato che il popolo aveva commesso parlando male di Dio, parlando male di Mosè, parlando male della situazione in cui si trovavano, limitandosi a vedere le circostanze che avevano intorno senza avere la lungimiranza di guardare oltre, di pensare a quello che andavano a fare, a prendere possesso di un paese meraviglioso. La causa è il peccato. E come conseguenza di questo peccato che c'è? La morte causata dal morso di questi serpenti. È biblico, anche in altre parti è detto esplicitamente che il salario del peccato è la morte. Il rimedio. Qui il rimedio non è che i serpenti spariscono, liberaci da questi serpenti. E Dio invece dà delle indicazioni a Mosè: fatti un serpente di rame o di bronzo e mettilo in cima a un palo, perché doveva servire questo qui, quel fatto che stava avvenendo doveva servire anni dopo quando Gesù portava avanti la sua opera. Mettilo in cima a una pertica, a un palo, che si possa vedere dall'accampamento, e chiunque morso dal serpente si volgerà e guarderà il serpente di rame, sarà guarito. Non mette altre condizioni. Non ci sono tante cose da dover fare, tante pratiche da mettere in atto, semplicemente alzare gli occhi e guardare quel serpente che era stato messo in cima al palo. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio, la soluzione di Dio, il rimedio che Dio dà, porta la vita, non quella eterna in questo caso, qui non c'è vita eterna. Gli veniva salvato la vita naturale, quella che avevano al momento. Questo serpente non aveva nessun potere taumaturgico. Non è che fosse una cosa particolare che guardandolo uno riceveva una benedizione, riceveva qualcosa. No, non era quello. Era un semplice oggetto di rame messo in cima a un palo. Era l'ubbidienza alla parola di Dio che compiva l'opera miracolosa. E il riguardare a quel serpente. E chissà quante di queste persone si saranno girate verso il serpente sapendo di non avere altra alternativa, perché in definitiva chi era stato morso dal serpente, condannato a morire per il veleno di quest'animale, poteva o guardare credendo che quell'azione avrebbe portato un giovamento, o poteva non guardare, rifiutando un'opportunità che gli era stata messa davanti. Però, se uno fosse stato incredulo, però dice, ma io qui davanti alla morte e mi provo, e guardo. Era il guardare, anche se quello non era tanto convinto, anche se quello non aveva la certezza che il guardare l'avrebbe portato alla guarigione. Ma siccome aveva guardato e Dio aveva detto, chiunque guarderà, dice, chiunque sarà morso, se guarderà, resterà in vita. Non dice se guarderà con tante altre caratteristiche, se guarderà. E il fatto di guardare a quel serpente gli consentiva di guarire da questo veleno, faceva da antidoto. Di questo serpente, non se ne sesto oggetto di rame o di bronzo che sia, non se ne risente parlare fino a che non si arriva al Libro dei Re. Il Libro dei Re, Seconda Re, 18, successe nelle varie vicende del popolo che, entrati nella terra promessa, dopo tante peripezie e tante situazioni che si sono succedute nel lungo tempo che è trascorso da quando questo serpente era stato alzato nel deserto e questi momenti qui, era avvenuto che molti re che governavano su Israele avevano fatto un po' che gli pareva a loro, qualcuno secondo la volontà di Dio, altri invece contrari alla volontà di Dio, ma a un certo punto un re timorato di Dio, che si era messo in testa di ripristinare le situazioni richieste dalla legge perché fosse ripristinato quello che era la volontà di Dio, decide di far pulizia di tutti gli idoli che nel frattempo si erano costruiti, il popolo si era costruito, e questo è il re Ezechia, che governò facendo bene quello, leggiamolo, dice, il terzo anno di Osea, figlio d'Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan, pezzo di rame. Distrugge questo manufatto perché era diventato lui stesso un idolo. Gli offrivano sacrifici, l'incenso che rappresentava un sacrificio, veniva offerta a questo pezzo di rame, portandolo al livello di qualsiasi altro idolo che avevano, come le statue di Astarte e gli altri idoli che si erano fatti nel frattempo. Ci pensate che sarebbe come oggi se qualcuno decidesse di distruggere la Sindone? Oh, che scandalo! A che serve la Sindone? Ci dà qualche cosa, ci dà qualche certezza in più? Il fatto che sanno anche loro che non è vero, ma anche se fosse stato veramente il lenzuolo nel quale è stato avvolto Gesù, che ci darebbe delle conferme, ci darebbe, ora sono più convinto che il Signore è venuto e morto perché ho visto la Sindone. Oh, crediamo a un lenzuolo e non crediamo alla parola di Dio? Era un po' la stessa cosa, lì fu distrutto questo pezzo di rame perché era diventato un inciampo per il popolo, anche questo. Ma poi la cosa più importante è che di questo fatto ne riparla Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 versetto 14, che dice: è Gesù che sta parlando con Nicodemo, che l'è andato a trovare di notte, gli sta facendo delle domande, e Gesù sembra che risponda a altre cose. E gli dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Vedete il riferimento, il Vecchio Testamento che fa riferimento a cose del Nuovo, qualcosa che il Dio aveva già prestabilito affinché ci fossero degli agganci per unire il Vecchio con il Nuovo, perché il Vecchio parla del Nuovo e il Nuovo ci spiega quello che avveniva nel Vecchio. Non era semplicemente una situazione limitata a quel periodo, aveva bisogno di farci comprendere a noi il significato del sacrificio di Gesù attraverso quel fatto avvenuto diverso tempo prima, non so ora quanti anni possono essere passati, molti. Però quella situazione è rappresentativa del sacrificio di Gesù e dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Qui Gesù fa riferimento a quello che ancora deve avvenire, sarà innalzato, sarà su una croce, sarà messo in vista, sarà esposto, affinché chiunque non guarda, perché non tutti hanno avuto o abbiamo o avranno la possibilità di guardare direttamente, fisicamente, la morte di Gesù. Ma chiunque crede in Lui, chiunque crede in questo caso, abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il riassunto dell'opera di Dio, la grandezza, la sua misericordia, la sua attenzione, la sua cura nei confronti dell'umanità. Stabilisce un qualche cosa affinché tutti abbiano la possibilità di guarire dal morso del serpente, in questo caso dal peccato che avvelena la vita delle persone. C'è una soluzione, c'è un rimedio: guardare alla croce. Guardare, come ho detto prima, non è possibile farlo fisicamente, ma avere quella certezza, credere che Gesù è morto per i peccati, per i nostri peccati, per i peccati di tutti, è morto per i peccati di tutti all'umanità, ma non tutti ne beneficiano, ne beneficia chi crede. affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Non dice e poi vada in chiesa tutte le domeniche mattina, e non dice che tutti i giorni deve pregare 3 volte al giorno. Questo era nel Vecchio Testamento, ma non lo dice che deve pregare 3 volte al giorno, non dice che deve dare tutti i suoi beni a poveri, come a qualcuno gli fu detto, non dice che deve andare in missione in Asia, in Africa, in America, in Sud America, dove, non dice questo. Dice chiunque crede, il resto sono cose che non hanno attinenza a questo fatto. Il salario del peccato è la morte, il salario è un serpente che morde, questo è quello che ci meritiamo per nostra capacità, per nostro saper fare. Cosa sappiamo fare? Tante cose, ma davanti al peccato non abbiamo rimedi, non abbiamo possibilità di superare. Era stata data la legge perché le persone non peccassero, guardate, fate così, ma la legge non aveva forza, dava le indicazioni, ma non la capacità di poterla mettere in pratica. Ma qui è diverso, qui dice chiunque crede in lui, Gesù, che muore, che paga i peccati, come è stato detto prima, non è stato un semplicemente cancellare i nostri peccati, no, sono stati pagati, sono stati messi sul piatto della bilancia, la morte da una parte, il sacrificio di Gesù da quell'altra, la morte sostenuta da tutti i peccati, il sacrificio di Gesù dall'amore di Dio. E ha vinto l'amore di Dio, perché pagando Gesù, pagando tutti i peccati, ha consentito di poter essere liberati. Ma chi ce lo dice che questi peccati sono stati pagati veramente? Chi ce lo dice che, è un interrogativo che anche Paolo pone a delle chiese, dice, ma chi ce lo dice? La risurrezione di Gesù, perché i peccati che erano i nostri peccati, che erano su Gesù e che lui pagava con la sua morte, perché il salario del peccato è la morte, in questo caso è Gesù che si è accollato le nostre conseguenze, ma che il fatto che questo sacrificio sia stato sufficiente a far sì che i nostri peccati fossero veramente pagati, estinti, che non avessero più nessuno avesse più diritto su di noi per via dei nostri peccati, lo dimostra, lo testimonia il fatto che è risuscitato. Se è risuscitato vuol dire che la morte non l'ha potuto più trattenere, non aveva più diritto la morte di trattenerlo, perché il peccato era stato pagato, i peccati di tutta l'umanità erano stati pagati. Non tutti ne beneficiano. Questo è una, purtroppo è una condizione, non certo per volontà di Dio, perché ha fatto la cosa più semplice che ci potesse essere per noi. Poteva richiedere tutto quello che voleva, lui era il Signore, era lui che era stato in qualche modo messo da parte, era stato allontanato dalla vita delle persone. Aveva tutto il diritto di lasciarci perdere e qualche volta, insomma, ci è andata vicino all'umanità a essere abbandonata da Dio. Quando il male abbondava sulla terra e Dio disse la fine di ogni carne è decretata, mando un diluvio e l'affogo tutti. Poi c'era uno che trovò grazia davanti a Dio, un certo Noè, che fu salvato, lui con la sua moglie, i suoi 3 figli e le loro 3 mogli, furono salvati e da lì è ripartito. Non è che le cose siano migliorate tanto, ma perlomeno ha consentito questo, di poter continuare il genere umano. Il piano che Dio aveva fatto quando creò l'universo e quando formò l'uomo era quello di avere comunione con la sua creatura, di stare insieme alla sua creatura. E sarebbe stata una sconfitta per Dio se avesse distrutto tutto e non ci fosse stato più. Vuol dire che il suo programma era sbagliato, non avrebbe avuto... Invece no, attraverso queste situazioni, in questo caso ora il continuare della specie umana attraverso Noè e i suoi discendenti, ha consentito di portare avanti quel proponimento. Si sono formate altre generazioni, altre persone hanno avuto la possibilità di accedere alla famiglia di Dio tramite quel sacrificio che Gesù ha compiuto, perché Gesù ha pagato. Gesù è colui che ha messo la sua vita affinché potessimo avere comunione con il Padre. E anche lì c'è stato un momento critico, c'è stato un momento che l'umanità credo abbia tremato agli occhi di Dio, quando Gesù nel Getsemani andò a pregare il Padre per quella situazione, perché ancora non aveva ben definito il fatto di fare o non fare quel passo. E tre volte si presentò davanti al Padre pregandolo, dicendo: se è possibile passi da me questo calice. Tre volte. E poi dopo la terza volta, quando tornò dai suoi discepoli che dormivano, disse: dormite pure, ormai la decisione è presa. Ormai a quel punto lì aveva preso la decisione e non sarebbe tornato indietro. E difatti fu arrestato, fu frustato, fu messo schernito, fu messo in croce, patì dall'inizio alla fine tutto il tempo di sofferenza, e quelle erano le nostre colpe che Gesù stava pagando. Le stava pagando per noi, ma attraverso questo suo sacrificio abbiamo avuto la possibilità, perché qualcuno ce ne ha parlato, qualcuno ci ha esposto questa situazione, abbiamo avuto la possibilità anche noi di credere a quel sacrificio che era valido per me, per noi, per tutti coloro che lo vogliono accettare. Non è necessario per la salvezza, perché la salvezza è questa, ma un debito di riconoscenza, e ce lo abbiamo tutti nei confronti del Signore e nei confronti anche di chi ci sta d'intorno. Quindi se abbiamo l'opportunità, e le opportunità capitano, testimoniamo di quello che Gesù ha fatto per noi e anche per gli altri, affinché il proponimento di Dio vada avanti, si espanda sempre di più, affinché possa, attraverso la nostra testimonianza, possano altre persone unirsi alla famiglia di Dio. È importante. A noi ce ne hanno parlato delle persone. Non è venuto... io so di uno soltanto che non è stato evangelizzato da una persona. Paolo. Lui ebbe una visione. E lui non è stato evangelizzato da un'altra persona. Però tutti quelli che conosco, tutti quelli che, di cui ho sentito le testimonianze, di cui ho in qualche modo avuto la possibilità di parlarci, tutti siamo stati in qualche modo evangelizzati da qualcuno. Quindi anche noi abbiamo questo debito di riconoscenza nei confronti di Dio, perché è desiderio di Dio che tutti gli uomini siano salvati, ma anche nei confronti di chi ci sta intorno. C'era sì, mi pare che era Sant'Agostino che diceva: tutti possiamo testimoniare di Dio anche con le parole se è necessario, a significare che non basta parlare di Dio e dire sai Gesù ti salva, vieni in chiesa, tu guarisci, vieni in chiesa così almeno tu impari, tu conosci e vedrai che Dio ti risolve tutti i problemi. Dio ne risolve tanti dei problemi, ma non tutti. Non è che Dio per farci contenti fa, dato che tu vieni in chiesa va, risolvo le tue situazioni. Non è questo. Vieni in chiesa perché tu hai bisogno, tu conosci quello che Dio ha fatto, ti senti più leggero, tu assimili quello che viene detto, le testimonianze dei fratelli, le preghiere, quello che viene considerato, sono tutte cose che ci arricchiscono e ci danno gioia, ci aprono la mente verso la conoscenza di Dio, è importante per quello, ma l'opera di Dio che va avanti attraverso la testimonianza di chi ha già fatto un'esperienza. Paolo dice che la fede si trasmette da fede a fede, quindi se c'è la fede in noi che ci ha consentito di poter accettare Gesù come nostra unica possibilità di salvezza, questa fede la possiamo trasmettere anche agli altri, parlandogli, raccontando quello che Gesù ha fatto per noi, affinché si aprano il cuore alla grazia di Dio. Questo è portare avanti quell'opera che Dio ha fatto. E siccome ho detto prima di questo Sant'Agostino che diceva se è possibile, se è necessario, dice anche con le parole, voleva dire che è molto importante il nostro comportamento, perché le parole da sole, se poi i fatti, la nostra vita non corrisponde a quello che diciamo, non servono a niente. Non possiamo andare a dire alle persone tutti i benefici, tutte le cose che ci possono essere nella Chiesa, nel vivere con Gesù, e poi ci comportiamo male, facciamo del male agli altri, non rispettiamo le regole, non stiamo a quelle che sono le leggi anche di questo mondo, per quello che non intralciano l'opera di Dio. Se non c'è un parallelismo fra l'opera e la parola, serve a poco. Quindi è importante il nostro comportamento, viverlo in maniera tale che non dicano la gente, sì, quello è cristiano, vada come si comporta. Disse Gesù, per voi io santifico me stesso. È un insegnamento anche questo. Anche noi santifichiamoci per amore del prossimo, perché anche il prossimo si possa avvicinare alla grazia di Dio. Il Signore ci benedica. Figuriamoci se stanotte alle 2, mentre preparo.